Regia di Dani M.
Cari amiche,
cari amici, martedì, ai microfoni, brussellando. E scusatemi, stavo facendo ancora le prove tecniche col microfono. Stavo un po' litigando con questo strumento di cui spesso ignoro o comunque faccio finta di non capire le potenzialità. Ma ci sono, non temete. Allora, anche questa sera, ahimè, il mio caro compagno di viaggio, Georges Laurent, è ancora in viaggio. Beh, beato lui. D'altronde, Brussellando nasce proprio con questo fil rouge che da un anno, insomma, ci tiene compagnia, che è proprio quello del viaggio. Georges sarà con noi, speriamo, martedì prossimo, e quindi avremo modo nuovamente di dialogare. Tante sono le sorprese che bollono in pentola. Quindi questa seconda Brussellando di Radical 2, così come è stata definita dal nostro caro direttore Roberto Giava, che saluto ancora e nuovamente, che è ancora un esperimento. Stiamo ancora sperimentando, un po' Brussellando è un laboratorio di idee, un laboratorio di tante cose che messe insieme sono certa contribuiranno ad arricchire il nostro martedì sera. Sono le 21, saremo insieme in compagnia per un'ora, quindi dalle 21 alle 22. Ma non sono sola, in regia con me c'è anche Dani M e aspettiamo ancora un ospite assai gradito che aspettavo già la settimana scorsa e che sarà qui con noi questa sera per raccontarci delle sue mitiche tantissime avventure. Da tutti è conosciuto come Paolo D'Arpini, ma sapete che in realtà lui ha firmato tante delle sue composizioni definendosi come Max D'Arpini? Ebbene sì, questa sera è venuto eccezionalmente da quel di Cascata, se pronuncio bene, scusate, o altrimenti Paolo magari ci aiuterà, e ci racconterà un po' della sua avventurosa vita. Allora, Paolo.
Salve.
Come stai?
Bene, bene.
Emozionato?
Sì, un po'.
Da quanto tempo manchi dalla radio?
Beh, diciamo qualche mese.
Qualche mese. Allora, dovete sapere, cari amiche e cari amici, che Paolo doveva essere già con noi la settimana scorsa, ma purtroppo impegni di lavoro sì. L'hanno praticamente trattenuto in quel di Roma, nella cara dolce città eterna, la città da tutti noi amata, per l'appunto la capitale italiana. Allora, io ho letto molto di te, ho letto di questo tuo sito che è effettivamente affascinante, ricco di tantissime informazioni, quindi ci vorresti raccontare un po' di te?
Giusto, oggi scrivendo a un'amica, spiegandole...
Non essere diciamo... timido, dai, non temere, qui non ci ascolta nessuno a quanto pare.
Non è vero, i nostri ascoltatori sono molto assidui, tant'è che vorrei ricordare che la settimana scorsa ai nostri assidi ascoltatori abbiamo regalato ben 3 biglietti per il concerto dei Subsonica.
Ah veramente, Dani M, tu hai pure partecipato o sbaglio?
Come, ho partecipato ed è stato un gran bel concerto.
Emozioni?
Emozioni veramente molto molto belle, è stato un gran bel concerto perché... direi un concerto che ha avuto un successo per il semplice fatto che non c'erano solo degli ascoltatori italiani, quindi del pubblico italiano, c'erano anche dei belgi, dei locali molto interessati alle sonorità dei Subsonica, del gruppo di Torino, che ha fatto piacere a tutti noi ascoltarli. Insomma, è stato un bel concerto. Anche il gruppo Spalla, prima dei Subsonica, non era niente male, un gruppo belga. È stato veramente un bel concerto e speriamo che ne vengano organizzati altri in futuro con altri artisti italiani e non.
Ma sicuramente dai microfoni di Brussellando e di Radio Alma in particolare, durante tutte quelle che sono le emissioni dedicate ovviamente a coloro che parlano italiano e che amano la lingua italiana, non mancheremo di informare. Io vorrei anche magari iniziare a ricordare qualche evento, prima di passare la parola a Paolo, così insomma un attimo il tempo di abituarsi a quelli che sono i ritmi tirannici, come direbbe qualcuno della radio.
E anche al clima, perché come la settimana scorsa c'è un clima tropicale in radio.
Ebbene sì, vedete, questa è ancora l'atmosfera che noi respiriamo di brazuca, Era così, no? La grande esposizione di Brazil's Encant.
Sì, 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 Brazuca.
Brazuca, quindi che è un bellissimo clipping tra Bruxelles e Brasile. Va bene, scusate, anche io sono emozionata. Sapete che poi alla fine effettivamente il mio amico George mi manca tanto, perché poi lui ha sempre quel tocco in più, quella parolina magica che non so nemmeno io da dove trova, da dove la fa sbucare dal suo cappello magico. E quindi, bene, allora, vi ricordate la settimana scorsa avevamo parlato del Festival delle Libertà? Ebbene, questo festival comincia proprio giovedì 16 ottobre, e ci sono tanti appuntamenti che vi aspettano. 38 film, i quali provengono dal mondo intero, compresa anche il Belgio, inediti, che praticamente faranno parte di una competizione internazionale. Ci sarà anche una giuria che è costituita da orizzonti diversi, quindi non vengono tutti quanti dal mondo della musica, e che saranno in grado quindi di poter giudicare quelli che sono i vincitori del festival. Infatti ci saranno quattro premi, e che la parola prix in francese poi a volte può essere tradotta male quando si va di fretta: il premio del Festival delle Libertà, il premio speciale della giuria, il premio Africalia e il premio della Lega dei Diritti dell'Uomo. Caro Paolo, allora.
Beh sì, tu dicevi prima a proposito del nome, in verità identificarsi con un nome specifico o nome forma non corrisponde assolutamente al vero, ed inoltre se ci si identifica con la persona non si può fare a meno di assumere i pregi e i difetti, di accogliere le sfumature e macchie, ma noi siamo Arlecchino e Pulcinella? Per questo dicevo che io, in quanto coscienza, lavoro per quel personaggio, Paolo Darpini, appunto, no?
Io lo sapevo che solo con te potevamo effettivamente parlare di questo ruolo magico, che è un po' la trasformazione, il ruolo della maschera, che è questa capacità poi magari di confondersi e, come diceva Pirandello, essere uno, nessuno e magari 100.000. Ma questa dunque per te è realizzazione?
Beh, l'esperienza dello stato ultimo, della coscienza libera da identificazione, è esposta, come sappiamo, in varie scuole spirituali, come Satori, Spirito Santo, nella cultura cristiana, Samadhi, Shaktipat. Di solito si intende che questa esperienza del sé sia conseguente ad una particolare condizione di apertura in cui la grazia, come manifestarsi ed impartire la conoscenza di quel che sempre siamo stati e sempre saremo. E purtroppo, dovuto all'accumulo di tendenze mentali vasana, appunto dalla Ayurveda, non sempre l'esperienza vissuta si stabilizza in permanente realizzazione. Il risveglio quindi non corrisponde alla realizzazione. E qui ci troviamo di fronte ad un paradosso: da un lato c'è la consapevolezza inequivocabile dello stato ultimo, che non può mai essere cancellata, dall'altro un oscuramento parziale di tale verità, in seguito all'attività residua delle vasana, appunto, come dicevamo prima, che continuano ad operare nella mente del cercatore.
Quindi può la conoscenza essere persa una volta che è stata ottenuta?
Beh, la conoscenza una volta rivelata prende tempo per stabilizzarsi. Il sé è certamente all'interno dell'esperienza diretta di ognuno, ma non come uno può immaginare, è semplicemente quello che è. Questa esperienza è chiamata Samadhi, ma dovuto alla fluttuazione del Vasana, la conoscenza richiede pratica per stabilizzarsi perpetualmente. La conoscenza è impermanente, non può impedire alla rinascita. Quindi il lavoro del cercatore consiste fondamentalmente nell'annichilizzazione del vasana. È vero che in prossimità di un santo realizzato le vasana cessano di essere attive, la mente diventa quieta e sopravviene il samadhi. In questo modo il cercatore ottiene una corretta esperienza alla presenza del maestro. Quindi per mantenere stabilmente questa esperienza un ulteriore sforzo è necessario. Infine egli conoscerà la sua vera natura, anche nel mezzo della vita di tutti i giorni. C'è uno stato che sta oltre il nostro sforzo o la mancanza di sforzo, ma finché esso non viene realizzato, lo sforzo è necessario. Una volta assaggiata la gioia del sé, il cercatore non potrà fare a meno di rivolgersi a questa ripetutamente cercando di riconquistarla. Una volta sperimentata la gioia della pace, nessuno vorrà indirizzarsi verso qualche altra ricerca.
Siamo come nuvole di pensiero che si fondono con la velocità del vento. Parliamo con i mezzi che modernamente sono a nostra disposizione. Forse non sono affascinanti come il vento, ma efficaci nel trasmettere?
La nostra pratica di vita quotidiana ci ha insegnato a riconoscere il valore e l'importanza del cibo, sia nella sua produzione che nel modo di consumarlo. Se il nostro cibo è caricato di energia spirituale naturale, che viene cioè da una spontanea manifestazione vitale, è sicuramente idoneo a mantenere il nostro equilibrio psicofisico. Questo cibo è quello che cresce nel luogo in cui viviamo, bioregione direi, in modo il più possibile naturale, e che viene consumato nella sua propria stagione di maturazione, in quantità moderate. Una dieta sattvica, cioè spirituale, è basata su vegetali, cereali, legumi, frutta, semi, miele, latte materno e a talvolta anche uova derivati del latte. Questa è la dieta naturale dell'uomo, come dimostrano gli studi dell'anatomia proprio comparata del compianto professor Armando D'Elia dell'AVI. E questa è la nostra dieta, ma non per un fatto ideologico, è solo una risposta spontanea alla propria natura. Quindi perché definirci vegetariani? Non potendo usare altra definizione ecologicamente integrato, bioarmonizzato, ci diciamo noi vegetariani. Per quanto riguarda la produzione del nostro cibo, il primo passo da fare è divenire consapevoli di quello che spontaneamente cresce nel territorio in cui viviamo. Questo iniziale processo di osservazione e accomunamento con la terra è necessario per scoprire quali erbe, frutti ed uli siano già disponibili in natura. Lo stesso approccio conoscitivo va applicato verso la fauna selvatica che condivide la presente in equilibrio naturale.
Caro Paolo, la radio è così, è un po' un vettore strano, controllare anche la voce, quindi non temere, è l'emozione. L'emozione, come sai, e come diceva anche qualcuno, in questo caso ha voce e i sentimenti devono essere liberi. Sai, qui a Brussellando noi abbiamo scelto come tema già da un anno a questa parte il viaggio. Io però questa sera, a te che tanto hai viaggiato, invece vorrei porre la domanda dall'altro lato, cioè... Cosa vuol dire vivere in un luogo?
Vivere nel luogo in cui si vive sapendo che è la nostra casa significa essere del luogo. Questo è il pensiero dell'ecologia profonda e corrisponde al sentire di chi non coglie alcuna differenza fra sé ed il luogo, di chi ritiene di essere figlio della terra. La terra non ha cantoni esterni, la terra tutta è una e indivisibile, ovunque e comunque. La terra, e vorrei specificare anche, questa terra di Tuscia è la mia casa, per me che ci abita, assieme alla comunità di chi ci ha abitato prima di me e che ci abiterà dopo di me. Il percorso del ritorno a casa, che è fisico e romantico allo stesso tempo, richiede una fatica e una grande pazienza. Richiede accettazione da parte di chi accoglie e da parte di chi si avvicina, ospite. È sia chi riceve che colui che viene ricevuto nella sua società umana. Dei nobili esseri umani del mondo, come si definisce l'accoglienza. Io personalmente sono anticamente originario della Sociaria di Arpino, appunto, e quando si è viandanti e senza patria occorre stare attenti a come ci si comporta, a come ci si esprime. Spesso mi sono interrogato su cosa significhi essere straniero. In effetti mi sono sempre sentito straniero, un ebreo errante, senza essere ebreo, anche quando abitavo a Roma, in città appunto in cui sono nato, e anche quando mi trasferii in Veneto, dove ho vissuto per molti anni, ovviamente anche a Calcata, dove addirittura sono due volte straniero, sia perché i calcatesi originari che mi vedono come una iattura, l'iniziatore che ha portato tutti i forestieri a Calcata, e sono forestiero pure per la nuova comunità degli artisti e bottegai del centro storico, perché non mi sono mai uniformato alle norme del teatrino calcatese del fine settimana. È per questo che in uno dei miei melodrammi dicevo: quanti sono gli stranieri in Italia? Almeno il doppio di quelli dichiarati dall'Istat. Forse dovrei dire che sono molti di più, giacché talvolta si può essere stranieri non solo se si è oriundi. Talvolta viene considerato estraneo a Viterbo un originario di Vallerano o Ronciglione, eppure chi viene da un rione periferico come Bagnaia. Magari si è stranieri allorché non si è tifosi della stessa squadra di calcio, se si parla con un negro per strada o ci si veste in modo strano. Il destino crudele di uno straniero lo conoscono in molti e non solo a Viterbo. Un amico straniero come me, Marco, che abita da anni a Blera, ha suggerito una soluzione raccontando la sua esperienza di lunga vita in campagna, facendosi accettare dal luogo stesso, ma forse questo gli è stato possibile perché il suo lavoro è rivolto alla terra. Diceva Etienne, un'altra straniera in terra di Tuscia. Il fatto è che non è più nostra consuetudine cercare l'accordo con il luogo, considerandolo prima la vita, solitamente riteniamo che sia la comunità a doverci accettare.
Paolo, dicevi prima in un passaggio assai divertente che non appartieni al teatrino calcatese del fine settimana, quindi forse è questa la ragione per la quale organizzi eventi davvero particolari, tra cui la Fiera delle Arti Creative. Ce ne puoi dare magari insomma un po' la filosofia, il background, la storia, insomma degli elementi per farci capire cosa intendi?
Sì, valorizzare proprio lo spirito creativo che contraddistingue il nostro territorio, da tempo un modello per l'artigianato, l'arte, la musica, il riciclaggio artistico, qualsiasi tipo di attività manuale e di ricerca culturale. Che questa fiera delle arti creative si manifesti con l'avvento della Primarena è anche un segnale di rinascita per tutta la società. Occorre aguzzare l'ingegno e trovare la via giusta per la fioritura armonica della capacità creativa dell'uomo, indovinare il punto d'incontro fra la società e l'ambiente. Questa capacità si manifesta dove c'è un sincero e concreto lavoro personale, teso a sviluppare le proprie capacità creative anche in termini di sopravvivenza creativa. La manifestazione è stata pensata come un evento che nasce a Calcata, appunto, e si allarga a spirale, una specie di rito fescinino itinerante. Nell'ambito bioregionale della Valle del Tevere già esistono piccoli nuclei di ricerca creativa, andando loro incontro stabiliamo una patria policentrica fra i vari nodi territoriali della regione. La realizzazione di questo progetto è il semplice risultato di un vibrare in armonia, una rete di persone che si trovano nella danza in cerchio della vita, un circolo virtuoso che intende annunciare una buona stagione del corretto agire del mondo. Tu sei ciò che io sono. Ci auspichiamo pertanto che anche altre istituzioni, enti imprenditoriali, camerali, decidano di partecipare a questo nostro esperimento.
Caro Paolo, io devo veramente congratularmi con te. Questa sera stiamo toccando degli argomenti dei quali abbiamo già parlato precedentemente in passato, però sai, è la prima volta che ne parliamo in studio. Tu questa sera avrai molti minuti e quindi per lasciarti anche un attimo riflettere su quelle che saranno le domande che seguono, volevo introdurre un attimo anche un po' la nostra agenda e volevo parlare di un film che a quanto pare sta riscuotendo molto successo, che è Blindness, in francese diventa L'aveuglement. Scusatemi, non sono purtroppo in misura di potervi dire quale possa essere una possibile traduzione per noi italiani, però per chi è qui a Bruxelles non sarà difficile trovare questo film, che è tratto dal romanzo di José Saramago, che quindi in francese è L'aveuglement e in inglese Blindness. In realtà Fernando Mereille ha praticamente adattato questo romanzo e parla in realtà di un tema del quale noi stessi abbiamo più volte discusso qui a Bruxellando, che è quello dell'amore. L'amore questa volta visto in un attimo con occhi diversi, e la frase col quale questo film si apre è che l'essenziale è invisibile agli occhi. Molti di voi si ricorderanno che con Gabriti qualche tempo fa abbiamo avuto il piacere e l'onore di intervistare Franco Battiato, il quale ci aveva proprio raccontato un po' quella che era stata e che è la sua carriera di musicista e oggi anche di cineasta, e ci aveva proprio salutato con questo motto: l'essenziale è invisibile agli occhi. E in realtà il tema di questo film è molto appassionante, quindi ci sono scene che possono essere magari per alcuni molto forti, che praticamente hanno luogo in una società urbana in cui tante dimensioni in realtà vengono meno. Quindi, ricollegandoci a questo tema dell'amore, caro Paolo, qual è la relazione con le tue donne?
Ho sempre amato le donne, da quando sono nato. Cominciando ovviamente da mia madre, poi le ho amate come sorelle, ne ho due, Poi le ho amate come amiche, a scuola e nella vita in generale, e finalmente le amate come amanti, e da esse ho avuto anche due figlie, che senza dubbio amo. Insomma, il mio amore per le donne è totale, infatti amo anche Shakti, l'energia divina o madre divina che tutti ci compenetra, maschi e femmine, tant'è che a sua volta a Viterba un amico ateo un po' misogino mi definì adoratore di Kali. Quando io gli parlavo di spiritualità laica pensavo così di offendermi in modo bestiale. Io gli risposi con un porco Dio, ma l'accusa di essere un seguace di Kali non la rinnegai. Anzi, mi fece piacere, anche perché è la verità. Continuando invece su, per quanto riguarda la mia storia, vi dirò che sono un membro fondatore assieme ad Antonio D'Andrea del movimento Uomini Casalinghi, che fa riferimento al matrismo storico, ed inoltre sono stato, credo, il primo ragazzo padre in Italia, dall'85 allorché mi occupai a tempo pieno proprio di mio figlio Felix, con delibera del giudice tutelare che me lo affidò. Ed è, ho così sperimentato sulla mia pelle cosa significa avere un bambino piccolo da accudire, lavorare per guadagnare la pagnotta e non riuscire ad averla, non riuscire ad avere rapporti con donne perché un ragazzo padre è come una ragazza madre, nessuno se la fila. Finalmente, ora che le mie figlie e i miei figli, compreso Felix, che ora ha 24 anni ed è due volte padre, mi hanno reso nonno di vari nipotini e ultimamente anche di una nipotina femmina, posso amare le donne pure come nipoti.
Caro Paolo, è effettivamente davvero originale questa tua definizione di donne. Sai, qualche tempo fa, e sempre durante la prima edizione di Bruxellando, noi abbiamo affrontato da più punti di vista la concezione dell'amore. Per San Valentino organizzammo una doppia puntata. Una era dedicata all'amore, così come era stata vista dalle scrittrici, dalle poetesse. Un'altra, una seconda invece, è stata proprio dedicata e consacrata a scrittori poeti di sesso maschile, che come sai, dalla notte dei tempi sono stati i primi a raccontarci di questo sentimento di cui molto spesso, di questo sentimento che ci fa innamorare, le cui ovviamente cause, se così si possono definire, sono ancora tutti ignote. E a un certo punto, leggendo dei versi splendidi di Herman Hesse, ci siamo chiesti che in realtà noi siamo in grado di amare, sappiamo amare, quindi abbiamo una libertà di amare e poi però vogliamo anche essere amati. Aggiungiamo anche quest'ultima riflessione che ci permise di definire anche il lasciarsi amare. Cosa ci puoi dire in merito?
La coppia monogamica è proprio quella coppia, come la intendiamo noi, monogamica, che noi riscontriamo, non è un riscontro dell'amore, perlomeno non lo è nel modo in cui essa viene oggi vissuta. Qui dobbiamo iniziare un percorso per capire cos'è il libero amore ed in quali modi esso si manifesta. Cominciamo ad esaminare la propensione evolutiva che dall'inizio della specie spinse le donne in età feconda spontaneamente e liberamente ad unirsi con quei maschi che ritenevano più idonei alla propria sopravvivenza. Tali maschi erano molto probabilmente i più intelligenti, cioè quelli che mostravano di possedere un patrimonio di conoscenze ed una maggiore adattabilità proprio all'ambiente, alle condizioni sociali, in grado di far progredire la specie. Mai un maschio sceglieva una donna se non contemporaneamente all'accettazione di lei. La selezione, sino a circa 5.000 anni fa, siamo in pieno periodo matrista, veniva sempre sancita dalle femmine ed è per questo che l'umanità ha mantenuto una costante spinta evolutiva, lenta ma consona alla propagazione sul pianeta. Questa qualità elettiva è stata una risposta evolutiva nonché afflato emozionale endemico. Forse con l'avvento dell'allevamento e proprio dell'agricoltura e del surplus produttivo che ne consegue, pian piano questo approccio fra i sessi fu corrotto dal modello utilitaristico e possessivo patriarcale in cui alcuni maschi furono in grado di acquistare una femmina, patrimonio, per fini produttivi. Questa tendenza divenne sempre più forte con l'affermazione delle religioni monoteiste che sancirono la sudditanza femminile in forma definitiva e la consuetudine del matrimonio divenne una regola sociale obbligatoria. Da quel momento scomparve, o quasi, l'amore ed apparve la prostituzione e l'infedeltà. Ma cosa vuol dire la prostituzione? Non è forme non è forse una forma di matrimonio limitato ad un breve lasso di tempo per la mera soddisfazione sessuale? E cos'è l'infedeltà? Non è la spontanea giustatura, lo sfogo per un rapporto coniugale obbligatorio? Insomma, la conseguenza dello sposalizio sancito per legge, e ove si manifestano prostituzione e infedeltà, vuol dire che l'amore non è più sincero e schietto, ma solo una comoda formula sociale ed economica, insomma un commercio, un gioco di potere.
Insieme con Belgacom.
I am like the wind. No one can hold me. I belong to everyone. No one can own me. The whole world is my home. All are my family. Nim Karoli Baba.
Il libero amore come riscoperta della piena libertà espressiva è quindi la sola risposta alla condizione corrente in cui la normalità è diventata norma. Ma il libero amore presuppone il rapporto fra persone libere, un rapporto non preconfezionato né legato ad interessi altri, se non all'amore stesso. Quindi non può essere mercenario in alcuna forma, né ovviamente il risultato di prevaricazione o plagio fisico o psichico. Libero amore è l'incontro fra esseri umani consenzienti che durante un percorso di vita scelgono spontaneamente di sostenersi reciprocamente e condividere esistenza, intelligenza e sessualità. Un tale amore non è nemmeno limitato ai rapporti eterosessuali e può essere allargato in vari modi e in diverse sfaccettature di convivenza, purché intimamente accettate dagli interessati. In questo contesto di libertà amorosa c'è una grande responsabilità emozionale ed etica. Infatti, se non si presentano le caratteristiche della piena libertà espressiva, tali persone libere di amare e di venir riamate non potranno mai ricorrere a forme divergenti. Restando ognuno fedele alla sua stessa onestà e propensione in caso di mancanza di partners idonei, e rifuggendo da tendenze sostitutive, colui che sinceramente ama, senza abbassare il livello del suo amore o scendere a compromessi fallaci, direi, si limita all'astinenza. Si astiene, cioè, ad ogni rapporto che diverrebbe o offuscherebbe la pienezza della sua emancipazione. Un libero amante non potrà sottostare a compromessi di ruolo per il semplice soddisfacimento di stimoli sessuali o vantaggi sociali. Negli ultimi 2000 anni, malgrado l'apparente sviluppo tecnologico e scientifico, abbiamo notato un costante e continuo abbassamento del livello emozionale, morale e dell'intelligenza. Viviamo in una società sempre più superficiale e violenta, soprattutto nei confronti delle donne e dei più deboli, ma allo stesso tempo con l'ipocrita pretesa di mantenere una morale monogamica, una facciata di rispettabilità nella convenzione e accettazione di fasulle norme comportamentali di facciata. Allo stesso modo è sorta l'anomalia della castità come regola religiosa. La castità può essere solo la conseguenza della fedeltà ad una elevata qualità amorosa, anche in senso mistico, non una precondizione alla funzione sacerdotale, Bergen, come dicono gli inglesi. L'imposizione forzata della castità porta a inibire violentemente la propria sessualità, conduce a un falso senso di superiorità e spesso a forme improprie di sessualità perniciose per se stessi e per gli altri. Per lo stesso motivo non si può considerare normale un rapporto di coppia stabilmente monogamo, quando è solo adattamento alle convenzioni sociali. La finzione è arrivata a tal punto che ormai la depravazione è diventata una specie di sfogo consentito o sottaciuto. L'ipocrisia impera sovrana ed abbiamo la sfacciataggine di chiamarla amore coniugale o castità sacerdotale, mentre il libero amore viene considerato lo sfogo bestiale di persone prive di ogni decenza. Così vanno le cose, ma non per tutti. Ed ora aggiungiamo ad una conclusione. Evidentemente la natura ha deciso di passare attraverso le tappe sinora descritte, dal matrismo al patriarcato, Mi sembra però che il tempo sia maturo per un superamento di entrambi questi modelli, per giungere a una vera liberazione sessuale. Essa può manifestarsi solo nell'assoluta pariteticità dei sessi, nell'indifferenziato ed ecologico erotismo-amore, dialogo dell'umano. Se riusciamo a staccarsi dalla schiavitù ed incombenza del livello delle nostre qualità sessuali, allora avremo veramente raggiunto la liberazione sessuale e a quel punto non avrà più alcun senso discutere di valenze. Il sesso è solo energia, incontro fra gli opposti, frizione creatrice, amore.
Caro Paolo, non ti nascondo che questa sera la tua visione è discosta un po' da quella che abbiamo affrontato fino ad oggi, e ti ringrazio anche di essere stato così sincero, di averci effettivamente mostrato un altro modo di concepire questo sentimento, di cui anche recentemente abbiamo qui discusso a Bruxellando, ma in generale anche come approccio poi di vita, perché molto spesso mascheriamo quelli che sono i nostri sentimenti o ci nascondiamo dietro convenzioni, e spesso purtroppo, ahimè, il matrimonio appare essere una convenzione, un modo di diciamo di accettare certe situazioni piuttosto che viverle in modo probabilmente più attivo. Ci auguriamo ovviamente, qui nessuno di noi almeno per il momento ha convolato a nozze, quindi non potrei dirvi quella che è la mia esperienza, però nemmeno so se mai giungerò a nozze. Comunque ti ringrazio di averci parlato, e non guardatemi così perché può sembrare strana questa mia affermazione, sapete, proprio qualche giorno fa parlavo con mia zia, la zia alla quale sono più legata giù in Italia, e lei mi diceva e si interrogava sul perché il suo ragazzo fosse quello di indossare l'abito bianco e il mio fosse quello di andarmene in giro per il mondo. Allora io le ho risposto molto sinceramente che evidentemente a un certo punto una donna è libera anche di scegliere, magari sicuramente potrà sposarsi, però quando avrà trovato la persona giusta. Prima di salutare Paolo, volevo però magari suggerirvi, perché è all'agenda questo film molto bello di cui tanto è già stato scritto, dal titolo Il cliente, di cui invece il leitmotiv sarebbe proprio alla ricerca di amore disperatamente, e si parla della storia o comunque delle vite, degli equilibri o comunque di questa ricerca di un equilibrio affettivo che inquadra due donne che però ormai sulla cinquantina vivono l'amore su due direzioni praticamente opposte. Entrambe sono sole e entrambe hanno delle visioni differenti per quello che riguarda l'amore. In realtà probabilmente una delle due vorrebbe, sognerebbe, così come diceva Paolo prima brillantemente in un passaggio, la storia, una storia, un'avventura con un gigolo, magari occasionale, che possa in realtà semplicemente concedersi per una volta totalmente ad una di queste donne. E chissà se poi in realtà il personaggio che poi si presta in questa operazione, così come pare da quello che si può evincere dalla descrizione del romanzo, si prostituisce davvero oppure no. Però come diceva prima Paolo, in realtà a volte l'interesse che noi nutriamo per dei temi è soprattutto legato anche al fatto che si possono creare interessi, si può discutere finalmente di argomenti venendo o comunque estrapolando una serie di limiti che spesso ci poniamo, e che poi in realtà, come dicevamo invece prima, per quest'altro splendido film, La Veuve Monk, che vi consiglio davvero di andare a vedere, nulla è così come appare. Allora, io vedo Paolo ormai preso ed esausto, quindi noi ci avviamo su quella che è l'ultima fase della nostra trasmissione. Siccome so che Paolo è un amante dell'astrologia e di tutta una serie di informazioni che io ho il piacere di leggere quotidianamente sul suo sito internet, volevo farti un'altra domanda, così poi ci salutiamo. Ti va di parlarci un po' di questo equinozio d'autunno che va proprio dal 23 settembre fino al 22 ottobre?
Sì, dal lunario Ilaria 22 settembre 2008. La vita è senza onore è una vita vana. Questo è il motto del cane Nume Tutelare, assieme alla bilancia dell'equinozio autunnale, e lo afferma pendolando fra speranza e disperazione, chiedendosi dov'è la soluzione. E la speranza di per se stessa non è la risposta, essendo troppo proiettata nel futuro. E così anche la disperazione, che pur ponendoci pesantemente nel contingente, è troppo legata alla memoria del passato. Sicuramente occorre trovare una sintesi e la bilancia cane fa di tutto per trovare la soluzione. Un misto di spinta emotiva accompagnata da una sana ragionevolezza. Il momento. La rugiada notturna da leggera e bianca comincia a diventare pesante e fredda. In questa atmosfera il dio Anubi pesa le anime su un piatto della bilancia. È posta la piuma di Maat, il principio dell'ordine e della verità, sull'altro. È posta l'anima del defunto. Deve essere leggera come le piume per entrare nell'isola dei beati, altrimenti è costretta a tornare sulla terra reincarnandosi in un altro essere vivente per completare il suo ciclo purificatorio. Questa simbologia che viene dall'antico Egitto ci mostra chiaramente lo spirito che dovrebbe animarci in questa stagione, la ricerca indefessa della verità. Muoversi con la luna. Questi della bilancia sono giorni del fiore con forza discendente. Questo è un momento neutrale in cui proprio in giardini i lavori non riescono particolarmente bene, ma nemmeno particolarmente male. In luna calante si possono comunque seminare fiori ed erbe medicinali. La cura del mese invece, sbucciature. Applicare immediatamente un impacco di argilla che disinfetta ed aiuta alla fuoriuscita di granuli, favorendone la cicatrizzazione. Un piatto facile. Dopo esserci medicati con l'argilla per consolarci, prepariamo un piatto di carotine al burro. Tagliate le carotine fine e ponetele in casseruola, come una foglia di salvia, una noce di burro e un po' di brodino vegetale o vino bianco. A cottura quasi ultimata aggiungere uno spicchio d'aglio e alla fine cottura aggiungere un prezzemolo tritato e del gommiato, se ce ne avete.
Sì, allora, mi sembra di capire che, insomma, i tuoi suggerimenti... No, non hai finito, scusami, perdonami, mi sono distratta, che ascoltavo così con tanta attenzione... Che vai, che sia la parte davvero interessante.
No,
magari...
volevo concludere appunto, ecco, con i pensieri edificanti. L'uomo viene al momento tenero e arrendevole, morendo diventa duro e rigido. Le piante verdi sono morbide e piene di succo vitale, morendo sono asciutte e disseccate. Per questo rigidità e durezza sono discepoli della morte. Morbidezza e arrendevolezza sono discepoli della vita. Questo lo diceva Lao Tzu.
Perfetto.
Andare con ansia di ricerca, con spirito umile, e imparare da quelle grandi, quelle fonti di sapienza che è il popolo. Questo è Ernesto Che Guevara.
Allora, caro Paolo, ti ringrazio. Effettivamente sei stata una fonte ricca di suggerimenti. Abbiamo capito, o comunque ascoltato, e avuto modo e il piacere di intendere di tanti argomenti sotto una luce diversa. So che ritornerai ben presto lì a Calcata e che ti stai preparando per il ritorno a casa il 18 e 19 ottobre a Capranica, dove stai organizzando questa ennesima mostra creativa.
Sì, libera espressione di arte, artigianato e testimonianze, appunto, una tavola rotonda nella sala comunale di Nardini di Capranica, con festa all'aperto nel centro storico, condividendo cibo che ognuno vorrà portare, vivere nel luogo in cui si vive sapendo che è la nostra casa, significa essere del luogo. Questo è il pensiero dell'ecologia profonda e corrisponde al sentire di chi non coglie alcuna differenza fra sé ed il luogo, di chi ritiene di essere figlio della terra.
Apparente equilibrio che nel segreto sussulto invano insegui la libertà. Circondami di invisibile serenità, sorridere potrò. Con questi versi, estrapolati da Brezza di Verità, volevo ringraziare nuovamente Gastone Cappelloni, il quale ha fatto pervenire alla redazione di Radio Alma e in particolare la trasmissione Brussellando tre sue composizioni, di cui quindi questa raccolta di poesie Brezza di Verità, che è una collana che ospita la poesia contemporanea in tutte le sue manifestazioni formali e in tutte le correnti di pensiero, senza distinzione alcuna. Una collezione di poeti, per la poesia, che afferma il principio della libertà dell'arte e dà voce agli autori che desiderano, attraverso la poesia, realizzare progetti di comunicazione e d'amore. Da sempre, la parola, che si concentra sulla poesia, la trasforma nel suono arcano e magico del tempo e di tutti i tempi. Ogni lettore dovrebbe cercare di sintonizzarsi sulla frequenza di questo suono, che, al di là dell'apparenza formale del verso, riesce a darci la misura più intima e profonda di ogni poesia. Caro Gastone, ti ringrazio davvero tanto. Sai, abbiamo ricevuto tanti complimenti proprio su quella poesia che ci ha visto insieme protagonisti il 26 settembre. Volevo anche ricordare una collezione di poesie dialettali dal titolo Vorrei ma non posso, e ci tengo anche a salutare l'associazione Proloco Sant'Angelo in Vado che ha pubblicato i tuoi versi, e con essa voglio ringraziare e salutare tutti i presidenti delle associazioni Proloco, tra cui anche la mia sorella gemella Giuseppina, che già da 4 anni è un'entusiasta sostenitrice delle attività di promozione e sviluppo territoriale, lei ovviamente giù in quel di Felitto, nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Ed infine Il respiro delle mie parole, che in realtà è un'altra bellissima composizione di Gastone, probabilmente la più recente, che come sempre Gastone è in grado di indagare, di sgelare, scoperchiare, direbbero qualcuno con la forza della sua parola. Scopre naufragi e relitti, sogni infranti e misfatti, imperfezioni e ossessioni. Restituisce loro dignità e li rende realtà. Perché la realtà per Gastone è il mito della vita, dove uomini e donne non sono mai come sono, ma come potrebbero essere. E vedete, cari amiche e cari amici, questi temi di cui abbiamo iniziato a parlare trasversalmente, parlando proprio di questo film sulla cecità, ritornano ad essere temi trasversali per questa sera. Ritornando alla nostra agenda, al cinema ci sono tantissimi film da vedere. Vi suggeriamo quelle che sono per il momento le star du marché a Bruxelles. Mamma Mia, che praticamente è al primo posto e che vede un esuberante e brillante Meryl Streep, che praticamente ci racconta anche sulla vita di una giovane donna attraverso quelle che sono le musiche degli indimenticabili ABBA. E praticamente scoprirete come sul punto di sposarsi una giovane donna ha invitato i 3 ex di sua madre, pensando che uno di loro potesse essere suo padre. Al secondo posto invece abbiamo Eagle Eye di DJ Caruso, al terzo Go Fast di Olivier Van Hofstadt, al 4 Entre les Murs di Laurent Cantel, al 5 The Forbidden Kingdom di Rob Minkoff, al 6 Mirrors Alexandre Aya, al 7 Wall-E di Andrew Stanton e all'8 Faubourg 36 di Christophe Baratier. Al 9 un film che tanto avrei voluto vedere ma che ancora non sono riuscita a vedere perché insomma ci sono voci abbastanza contrastanti, è Kung Fu Panda di Mark Osborne e John Stevenson, che se ben ricordo invece dovrebbe essere un cartone animato, e Get Smart, Max la menace di Peter Segal. Questi sarebbero i primi top 10 della classifica cinematografica qui a Bruxelles, ed è basata sulla un'inchiesta condotta settimanalmente dalla Federazione dei Cinema del Belgio, ed si basa però, badate bene, su quelle che sono le cifre degli ascoltatori o comunque degli amanti del cinema di Bruxelles e di Vallonia. Ma gli eventi, cari amiche e cari amici di questa grandissima capitale europea che ci offre tantissimi eventi, in realtà non finiscono, e ci tengo a sottolineare tantissimo un evento che invece avrà luogo domani al Museo Charlier, domani il 15 ottobre, vero Daniele? Di tanto in tanto, guardate, il tempo va così veloce.
Sì, domani è il 15 ottobre.
Bene, c'è questo Écrire après la Shoah di Imre Kertész, che è stato premio Nobel della letteratura nel 2002, che avrà luogo quindi presso questo Museo Charlier, che si trova ad Avenue des Arts 16. Nel 1944 Imre è stato deportato ad Auschwitz, poi più tardi luoghi tristemente noti come quello di Buchenwald, a 15 anni. Fu liberato soltanto più tardi, nel 1945, e rientra a Budapest, città ovviamente straniera, famiglia dispersa. 3 anni di giornalismo e poi licenziamento dopo Hitler e Stalin. Ci vorranno 10 anni per cominciare nuovamente a scrivere. Être sans destin non sarà pubblicato che nel 1975, dans un silence compact, quanto così come lui scrive. I testimoni che sono sopravvissuti alla Shoah in realtà vivono di sentimenti molto spessi tesi all'incompressione, e per alcuni che non hanno vissuto di questi momenti rasentano addirittura l'incredulità. Vittime di un regime che è stato basato sulla menzogna, dovranno ovviamente affrontare anche la cattiva fede. Ovviamente quello che ci tiene a precisare anche lo stesso Kerzez in un'intervista è quello di dire che in realtà lui non aveva nessuno nel mirino, voleva soltanto liberarsi di questo sentimento, di questo suo sentimento personale, che mai avrebbe voluto influenzare o attaccare nessuno. Sicuramente questa testimonianza di Écrire après le Shoah di Imre Kerzez è un'opera che è destinata a far riflettere su quella che è l'esperienza fragile dell'individuo contro l'arbitraria barbaria della storia, così come purtroppo molto spesso siamo abituati a vivere. Ed è ancor più una barbaria in questo mondo, soprattutto quello televisivo, quello del cinema, che spesso ha dato per scontato, ahimè, sono i più piccoli, molto spesso a non capire bene qual è il confine dal reale, da quello immaginario, che mai potrà accadere e che comunque, se è accaduto, ci speriamo non possa ritornare. L'entrata per questo evento è di 4 euro ed il prezzo è unico, è un prezzo unico, quindi è uguale per tutti quanti. L'evento avrà luogo intorno alle 12.30 e per quanti volessero avere più notizie possono telefonare allo 02 220 28 19. E per continuare ancora gli eventi di questa settimana a Bruxelles, mi premeva molto invece parlarvi della Corea. Cioè, che stasera abbiamo tanto parlato di India, abbiamo parlato di un linguaggio, Paolo ha utilizzato delle parole che probabilmente non sono a tutti note, a me medesima, insomma, tanta fatica è costata poi reperire tutte le informazioni di cui ci parlava Paolo, col quale ci eravamo intrattenuti prima della trasmissione per cercare di capire un attimo come poter centrare la sua variegata e poliedrica personalità. Parliamo della Corea. La Corea quest'anno ospite d'onore al Palazzo delle Belle Arti, un'esposizione sull'arte buddista coreana che si terrà fino al mese di gennaio. In realtà cerca di rintracciare quelle che sono le origini e l'arrivo del buddismo in Corea, le trasformazioni di questa filosofia e religione, perché per alcuni infatti il buddismo altro non è che una filosofia di vita, non potrebbe essere paragonata ad una religione, giacché lo scopo stesso è quello di ritrovare questo cammino, un nirvana, così come ebbe a dire Hermanès col suo brillante e bellissimo indimenticato Siddhartha. E si possono effettivamente rintracciare tutta una serie di pezzi unici che vengono direttamente dal Museo Nazionale della Corea, e il pubblico belga avrà per la prima volta, il pubblico belga e io aggiungerei il pubblico europeo, avrà l'occasione per la prima volta di poter apprezzare direttamente, visivamente, quella che è stata l'evoluzione delle statue, della pittura e delle arti della Corea dal IV secolo, data, almeno per quello che si può ritrovare negli scritti, di inizio ufficiale di quelle che furono le pratiche spirituali del buddismo nella penisola coreana. In parallelo l'esposizione poi narra, racconta, ci fa vedere, ci fa percepire attraverso le immagini la storia di una nazione intera che si riflette proprio nel suo rapporto col buddismo. Ovviamente l'esposizione può interessare chiunque, tutti coloro i quali non solo amino l'arte orientale oppure la saggezza così che proviene proprio dalla tradizione buddista, però potrebbe anche interessare a quanti conoscono già la Corea, a quanti vogliono saperne di più. Un paese abbastanza chiave e centrale per chi, per esempio come me, adora le relazioni internazionali, potrebbe permettermi di capire quali sono i rapporti tra l'India, la Cina e il Giappone, i tre paesi, le tre nazioni che la circondano. Dani M.
A proposito di Giappone, io lo sveliamo ai nostri ascoltatori.
Dai, svelalo. Lo
sveliamo.
Sì, dai.
Il nostro George Lorano sembra che abbia preso appunto il vento in poppa, si è giunto fino in Giappone. Ci dicono, quindi dedichiamo questa parte, diciamo, per l'Asia, dedicata all'Asia, la dedichiamo al nostro mitico Georges Laurent, che ci manca tanto.
In effetti, per concludere quello di cui noi stavamo parlando, sappiate che veramente c'è tantissimo da vedere, dai Banga Sayusang, che praticamente è un pezzo principale della collezione buddista, che è una scultura che è stata addirittura classificata 83esimo tesoro nazionale della Corea e che data addirittura dell'epoca dell'unificazione dei tre reami, che se non sbaglio bene dovrebbe essere avvenuta verso il VII secolo, ma le mie reminiscenze universitarie sono abbastanza lacunarie. È una scultura in bronzo di Maitreya, che è stato praticamente uno dei discepoli direttamente derivanti dall'insegnamento di Buddha. Poi scultura e pittura e tutta una serie di oggetti ovviamente legati al buddismo coreano sono ugualmente esposti accanto a queste magnifiche sculture. Io qui ho soltanto una fotografia di questo bronzo che sembra anche dorato, massiccio, che in realtà poi contrasta con altri materiali come il ferro, il bronzo e la pietra, che pure sono stati utilizzati per questa splendida e straordinaria mostra. C'è anche la possibilità addirittura di una notturna che è organizzata per il prossimo 20 novembre e di cui avremo modo di parlare prossimamente. Per saperne di più, ovviamente, vi consigliamo di visitare il sito internet del Palais des Beaux-Arts o di scrivere a info@beauxarts.be. Il sito internet è www.beauxarts.be. Come tutti voi sapete, il Beaux-Arts è a Rue Ravensteinstraat 23, cioè quindi a Rue Ravenstein 23 a Bruxelles. Cari amiche, cari amici, Marie D, Dani M vi ringraziano della pazienza e ringraziano calorosamente Paolo D'Arpini per aver allegrato questa nostra serata e ovviamente vi augurano una splendida settimana in compagnia di questi splendidi eventi che animano Bruxelles e a presto di sentirci a martedì prossimo.
Avete ascoltato Bruxellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.